Io mi sono collegato, era già cominciata il collegamento con Marco e quindi l'ho sentito solo in parte e non voglio ripetere insomma cose da lui già dette in modo molto chiaro. L'unica cosa che aggiungerei è una valutazione più, diciamo, più politica su quello che è il senso finale della dietrologia in generale e diciamo di queste ultime sortite, no? Perché abbiamo appunto, come anche Marco sottolineava, negli ultimi sei mesi siamo al terzo tentativo, no? Al terzo rilancio. Tra l'altro sottolineo che ho visto stamattina che lo stesso Gotor, che poi è uno dei promotori appunto di questa richiesta di nuova commissione parlamentare, era molto perplesso. Ci sono un paio di interviste sull'Unità
Viva
sulla
Dio,
stampa
vorrebbe da dire.
Dove Gotor parla di polpette, non dice avvelenate, ma insomma, e lascia intendere, molto dubbioso su questa sortita, teme che sia una trappola per la commissione. Quindi pensate quanto diventa sottile questo gioco, no?
Certo.
Che si sta delineando, insomma. E la morale, secondo me, c'è una morale in tutto questo, secondo me, su cui bisogna riflettere. E pensateci bene, guardate che il caso Moro in particolare, io non ho memoria, insomma, nelle letture, nelle cose, nelle conoscenze che ho, non ho memoria di un altro episodio della storia che abbia subito un tale, come dire, una tale rimessa in discussione con spiegazioni di natura dietrologica e complottistica. Io credo che il caso Moro veramente batta tutti i record. Sì, mi viene in mente, noi sappiamo, c'è la Rivoluzione francese, diede luogo all'epoca a una fioritura di libri, no? C'è il famoso testo della De Baruel che ne dava un'interpretazione complottistica con l'azione delle logge massoniche e via di seguito, che tra l'altro appunto ha aperto questo filone dietrologico, questo tentativo di spiegazione cripto, no? Complottistica di eventi di portata sociale ampia come delle rivoluzioni, insomma. La morale che io vedo in tutto questo è che si stia tentando, cioè a loro non basta, poi questo loro, non voglio fare il complottista al contrario, diciamo, non basta il fatto che questa esperienza, quel tentativo rivoluzionario che oggi poi è riassunto nell'impresa delle Brigate Rosse, ma non dimentichiamo che non è che c'erano soltanto le Brigate Rosse, ci furono quasi una cinquantina di organizzazioni armate, ci fu un'insorgenza sociale molto ampia. Ovviamente poi il tempo, come si dice, nel tempo è rimasta l'icona di questa vicenda che è quella del PR, ma non è semplicemente quella cosa di Dio. Allora non è bastato vincere, vogliono in qualche modo estirpare il fatto stesso che sia accaduto e dunque anche l'idea stessa della possibilità che un tentativo rivoluzionario possa essere avvenuto. È come dire, guardate ragazzi, è inutile, non mitizzate, non guardate la storia del passato, perché la rivoluzione non c'è mai stato, un tentativo rivoluzionario in Italia non c'è mai stato, sono sempre giochi di potere, giochi di complotti, giochi di apparati. Guardate che la lezione profonda è questa qui.
È quello che dicevamo prima anche, cioè questo è diciamo una retorica, un discorso fatto all'epoca dal PC sostanzialmente, oggi dai suoi epigoni, che c'è un qualcosa di quasi psicanalitico dentro questa vicenda.
Certamente, che purtroppo trova spesso dei riscontri, in qualche modo sfonda anche in quella che è un po' la cultura media della compagneria, cioè questa è un po' una cosa drammatica, e non vedere, sì. No? E questo è drammatico. Cioè,
c'è capitato di sentire da questi microfoni a volte qualcuno che legge libri di queste cose, che tutto quello che sai e fa, insomma, questi discorsi qua un po'... insomma, prego, scusa Paolo.
Sì, no, lo dicevo, questa secondo me è il rischio più grande ed è drammatico, perché come dire, è un ritorno a un'epoca bergantiana, una diminuzione di se stessi, è una minorità dell'uomo, perché è proprio l'incapacità di poter pensare di fare qualcosa, perché quando questo accade poi ti si viene a dire che tu sei etero diretto senza che lo sapessi, cioè c'è tutto un gioco così. Poi aspetta Nilo, aspetta, c'è mio figlio che interviene.
vuole intervenire, sarà anche lui infastidito.
Parlando al telefono, aspetta un attimo, mi sposto. Ho perso il filo, ovviamente. Ma dicevo, il senso di fondo è questo qui, secondo me, c'è una filosofia del senso che espropria il significato di queste cose, ed è la cosa di cui bisogna fare più attenzione.
Sì, è come quando Benjamin dice, no, che neanche i morti sono al sicuro dai vincitori se i vincitori non smettono di vincere.
Non c'è
niente da fare, purtroppo. E poi c'è quella minorità che dici tu, è anche proprio una minorità di ragionamento che non riusciamo, non è proprio possibile. Cioè, sono argomentazioni che c'è sempre una ragione per dire sì, però è proprio per quello che te lo fanno vedere così, cioè non c'è niente da fare.
Guardate, la negazione del fatto sociale, immaginate uno che oggi viene e dice: guardate, la storia di Spartaco è tutto un mito, in realtà quegli schiavi agirono sotto mandato di un senatore romano, era una faida interna al Senato, cioè, capito? I termini sono questi, oppure, se vogliamo venire all'attualità, qualcuno che, tanto per stare appunto nei termini, il movimento No TAV è un'emanazione, che ne so, della società delle autostrade o di una compagnia.
Sì, esatto.
No, la logica è sempre questa qua, appunto. Cioè, quindi,
sì.
Quindi, come dire, bisogna fare molta attenzione, riflettere molto bene, difendere la propria... difendere la storia di quegli anni, al di là poi del giudizio, che appunto bisogna avere un approccio storico, valutare gli attori in campo, le strategie che avevano, e vedere gli sbagli, no? Comunque capendo che lì c'era un'autonomia, un tentativo di un gruppo. Poi guardate, lì c'è una specificità, sono alcuni elementi che intervengono. Le Brigate Rosse sono un'organizzazione che non ha intellettuali dentro, no? La composizione sociale era diversa. Anche questo conta, perché c'è un'incredulità di fondo nel accettare l'idea che un gruppo di operai, di disoccupati, di borgatari romani si sono messi insieme e hanno fatto quello che hanno fatto. Non riescono ad accettarlo. Guarda che c'è anche un pregiudizio di classe in questo.
Certo.
Non è possibile.
Sì, mettiamoci anche qualche tecnico, qualche piccolo borghese, per verità.
La composizione sociale era quella lì, insomma.
Sì. No, è sicuro, è proprio... No, è davvero la cosa peggiore, è come tutto quest'ordine di ragionamenti sradichi proprio dall'ordine del possibile quello che è stato un fatto sociale di portata gigantesca, perché le BR, al di là di quello che hanno fatto, potuto fare, delle strategie politiche che avevano, è indubbio che godessero di un appoggio, di un consenso dentro le fabbriche, dentro i movimenti, gigantesco, di una complicità reale. Com'è possibile che in quelle condizioni, braccati dalla polizia su tutto il territorio, vivessero in clandestinità per anni o riuscissero ad andare all'estero? Cioè, tutto questo andrebbe visto. Cioè...
Assolutamente, ne parlavamo insomma giorni fa, e a me capita di incontrare anche giovani ricercatori, insomma studenti, vedo come si fa ricerca qui in Italia. Non mi è mai capitato un ricercatore che avesse nel suo piano di studi, che ne so, la ricerca della documentazione presente negli archivi delle grandi fabbriche, dove questi fenomeni hanno incubato, sono nati, no? È lì dentro che si è prodotto quel conflitto, quindi le fabbriche, come dire, hanno una loro registrazione di quello che è accaduto dentro. Sarebbe interessante un lavoro, una ricerca lì. Niente di tutto questo. La storia, come i fatti sociali di oggi sono materia d'ordine pubblico, la storia di quegli anni è storia dei servizi segreti, è storia di come lo Stato, gli organi dello Stato l'hanno affrontata. No? Quindi viene vista di rimbalzo dal punto di vista di quello che era un ente, l'ente repressivo, insomma, no? Preposto alla repressione di quel fenomeno. Si vanno a cercare le fonti dirette, o comunque fonti altre, capito? Cioè, quindi c'è anche proprio una metodologia che, come dire, devia tutto, distorce tutto e acceca.
Certo, ma guarda, proprio ancora a conforto di questa cosa che stai dicendo, dico quest'ultima cosa che secondo me è davvero significativa. Un analista borghese, sicuramente non sta dalla nostra parte, però intelligente, di quegli anni, che ha cercato a modo suo di recepirli, di capirli, ancora adesso quando scrive di queste cose è abbastanza serio, mi riferisco a Bianconi, no? sul Corriere della Sera. Cioè, Guagliardo racconta sempre che nella lunga intervista, che poi si sostanziò, no, in quel libro, Il Brigatista e l'Operaio, mi sembra si chiamasse, Bianconi faceva una difficoltà enorme a comprendere quale fosse il livello di sostegno, di complicità nelle fabbriche, dentro le fabbriche, quale fosse il livello di normalità con cui i brigatisti si muovevano dentro le fabbriche, quando tutti sapevano perfettamente chi erano e cosa facevano. Cioè, Bianconi a penetrare quel livello faceva una fatica, e non perché fosse deficiente, perché non esiste la narrazione, non esiste la storia di queste cose qua. Perdiamo tempo a parlare di chi era il motociclista, del ritrovamento, certo, di queste puttanate.
Qui c'è stato anche una, se vogliamo, una responsabilità un po' è chiaro che quando si è abbattuta la depressione è stata durissima, no? Molte aree in qualche modo si sono ritratte, no? E quindi c'è un po' anche una responsabilità di componenti dell'estrema sinistra di quegli anni, che all'inizio, tra il 69 e il 73, il dibattito all'interno della sinistra rivoluzionaria di quegli anni era un dibattito che prevedeva all'ordine del giorno, tutti discutevano del problema della violenza, dell'uso della violenza rivoluzionaria e delle strategie con cui applicarla. Quindi c'era chi discuteva di clandestinità, chi diceva no, con questo metodo non va, no. Comunque all'ordine del giorno, del dibattito, di tutte le organizzazioni, c'era questa roba, che erano solo le BR, tutti affrontavano questo problema, ognuno offriva la sua risposta. E questo spiega il perché poi la dimensione, come il punto che citavi tu adesso, no? Perché cioè, l'illegalità era una cosa, pane quotidiano, insomma, no? C'era un livello di quel genere lì. Tutto questo poi per una serie, cioè, è intervenuta una riscrizione, una appunto riscrittura della storia, un raccontarsi il proprio passato in modo diverso, anche per sfuggire all'abbattersi, poi tutta la dissociazione, tutta quella. Non semplicemente la dissociazione in termini legislativi, ma anche culturale, che si è abbattuta, e ha fatto terra bruciata, quindi ha bruciato la memoria, il ricordo. Pochi vanno anche lì a rispolverare le carte, i termini del dibattito, in questi termini, ma se uno va a riprendere i documenti dell'epoca, dei vari gruppi, si rende conto che per 4-5 anni il problema di fondo affrontato da tutta la sinistra nazionale italiana era questa, in tutte le sue componenti.